Intanto il benvenuto a tutti voi, siate benedetti dal Signore, benvenuto il nostro fratello pastore Nicola, amato dal cielo ma anche da noi. Ed è un piacere averti qua, amen. Amen. Abbiamo anche fratelli che vengono da Milano, eccoli qua, vogliono alzarsi. Francesco, Dio vi benedica. Amen. Loro sono il gruppo di Milano, della, no, non della Madonnina, Ma mi è venuta così. Ma di Gesù il Signore, amen. Allora, vogliamo fare un applauso all'Apostolo Enzo, grande amico di questa chiesa. Un piacere averti qua. Amen. Perché l'altra volta mi ha preso in braccio e stavo per... Ok. Amen.
Amen. Amen. Grazie Signore, grazie famiglia, famiglia meravigliosa. Io lo amo... E questo lo so che è un periodo che lo amo senza arcobaleni, come vi amo senza arcobaleni. Ognuno dica arcobaleno, aspetta che cade sotto. Eppure chi è stato? Aspetta, Max che mi ha mandato una foto che veniva, da dove veniva? Aleppo? Dove era? No, dove stavi arrivando? No, sto scherzando. Da casa tua si vedeva l'arcobaleno, però quello vero, che colori in ordine. Come state? E fatevi sentire, ragazzi, che meravigliosi che siete. Vi amo tutti, con senza arcobaleno, con grigio, con sole, col cioè vi amo veramente. Vi amo seriamente. Voi no? No, no, loro sì, cioè. Ci ha amato dal cielo, però senza premura ad andare in cielo. Ci andremo insieme in cielo, pastore Nicola, ok? Quindi basta anticipare, ok? Cioè io ci prova, però poi, è vero o no, figli? Ragazzi, nella curva nord, là, dove siete? Una volta c'era la Filadelfia, la curva Filadelfia, che era la numero uno, scusa se... Si può dire ancora, no? Non si può dire. Ah, non era la Filadelfia? La nostra. Come state? Vi porto i saluti di mia moglie, ma ve li porto davvero. E anche di tutta la nostra famiglia di Missione Paradiso, di cui un pezzettino è qui i nostri... qualcuno da Milano... cioè, non è che sono più che Madonnina, sono Missione Paradisini. E vi porto saluto anche di mio nipote che ormai ha superato quasi 10 kg. 7 mesi e scoppio. Raga, una delle poche cose belle che ci sono molte cose buone, ma questo coincide il bello con il buono. E siamo felici per il tempo che stiamo vivendo. Vi aspettiamo a Catania, so che alcuni di voi siete venuti e alcuni di voi ce l'avete in cuore. Io vi invito indipendentemente da tutto, sapete, qualcuno c'è stato, no? Quindi voglio farvi vedere, non so se Piero è già disponibile, voglio farvi vedere uno spot, perché ci tengo tanto che ognuno di voi possa avere la possibilità anche di capire il libro più controverso, più letto, più citato e meno conosciuto della Bibbia, che è l'Apocalisse. E per questo noi abbiamo preparato un libro, noi pensavamo, questi sono libri personali dei nostri fratelli, però anche qui fra un poco di tempo ci saranno, perché i fratelli quindi lo troverete, che sveliamo l'Apocalisse, scritto dal nostro fratello Amir, fratello Amir Zarfati, che sarà con noi prossimo fine settimana per una conferenza dal primo capitolo al capitolo 22 di Apocalisse. Saranno sabato e domenica un full immersion proprio sull'Apocalisse, aperto a tutti, però che potrà essere seguito online solo con iscrizione, però è gratuito. Ok, quindi vi faccio vedere lo spot, se Piero è pronto, quando vuoi lo puoi mandare, ok? Se è pronto. È pronto. Lo faccio io. Con l'audio. Video speciale per una conferenza speciale, dal 10 al 12 giugno. Sono io, anche sto Sarà con noi pastore Amir Zarfati. C'è l'audio? Arriva, lo faccio io? Insomma, comunque, credetemi per fede, dal 10 al 12 c'è la conferenza, che lo possiamo staccare. Visto che è così, ladies and gentlemen, un invito speciale per una conferenza speciale, straordinaria. Succede anche nelle migliori famiglie. E allora io sentite caldo, vero? E tu è inutile che fai così, che c'è caldo. E allora cominciamo da qua. Io mi denudo nel senso buono del termine, perché credo che stasera farà caldo all'interno, spero. E ecco, vabbè, mi consentite di stare in camicia, vero o no? Ok, grazie. Allora, io ho desiderato tantissimo condividere con voi quello che credo il Signore abbia messo nel mio spirito e nel mio cuore, perché tutta la missione che noi stiamo in questo momento svolgendo. Che è successo? Che abbiamo? Ci sono i bambini che protestano, ragazzi? Chi sono? Chi sono? Chi protesta? Si stanno sedendo? No, io sento gridare invece. C'è qualcuno che vuole predicare più forte di me. Teniamoli bene, perché è molto importante essere come piccoli fanciulli, però nel senso spirituale del termine, poi essere maturi. E il titolo che ho dato a questi momenti che il Signore mi sta regalando, e così in giro per le, diciamo, fra amici, chiamiamoli così, come in questo caso mi sento a casa di amici, e si intitola Un nuovo inizio. E ho dato questo titolo perché è la parola che abbiamo ricevuto direttamente quest'anno per il nuovo anno. Siccome è un nuovo anno, è comunque un nuovo inizio, e dipende come ognuno di noi lo vive. Credo che se stasera lascerai che questa parola ti arrivi veramente nello spirito, affinché la tua anima possa considerarla come la chiave per una svolta, affinché questo sia un nuovo anno autentico, di un reinizio, di una ripartenza. Non è casuale che stiamo utilizzando anche questo, diciamo così, termine ripartenza come titolo per i raduni di quest'anno. Ripartenza, perché credo che vi siete accorti, alcuni stasera mi hanno salutato e mi hanno detto: mi ha tenuto compagnia per questi 3 anni di pandemia, di Covid, ok? Però sono trascorsi 3 anni, 3 anni, ragazzi, e 3 anni servono per capire anche che tipo di esperienza abbiamo fatto per non fare in modo di perderla comunque, quella possibilità che abbiamo avuto di riflettere per come in questo tempo siamo stati messi come in pausa per ripartire. Stavo dicendo prima ai fratelli, quando ci siamo visti insieme, che è come se noi avessimo messo in pausa un film e adesso sta ripartendo e potrebbe avere un finale diverso. Vorremmo avere un finale diverso. E guarda caso, proprio il 2023 segnerebbe la ripartenza di alcune cose, no? Si parla di boom di turismo, si parla di tante cose, però per noi figli di Dio, sapete, in Malachia c'è scritto che quelli che temono l'Eterno, timore di Dio non è paura, il timore di Dio significa prendere in seria considerazione che la sua parola è l'unica degna di essere ascoltata e di essere vissuta. Ed è scritto, quelli che temono l'Eterno si sono parlati l'uno con l'altro. Ok? Siedi, ti puoi sedere. Sì, vai. No, così già. Finalmente posso iniziare, vero? Sì, ok. Datevi pace. Perché è troppo importante, credo, quello che il Signore questa sera vi comunicherà attraverso di me. Perché ognuno di voi ha in mano, credo, un dispositivo elettronico, no? Perché sto parlando di nuovo inizio. Cioè, io ho in mano un telefono. Io sono in protesta contro gli iPhone e quindi ho un Android. Qualcuno dice amen, ma qualcuno fa così perché... Io, per esempio, mia moglie c'ha l'iPhone. E io c'ho, neanche ve lo dico perché mia moglie mi prende in giro solo per la marca, ma questo è costato più di un Android, perché c'è una tele, no, vabbè, comunque quello che è. E sempre ho avuto, non ho mai avuto un iPhone, però so che gli iPhone sono iniziati dall'uno iPhone, iniziò l'iPhone, no? Poi c'è stato l'iPhone 1, 2, mi ricordo mia moglie si convinse, si comprò l'iPhone 5. E chi ha l'iPhone qua? E viene più facile. Conformati che non siete altro. Vabbè, sta scherzando. No. Chissà se no un giorno sfondo con l'iPhone pure. E che quale avete come iPhone? Tu hai il? L'11. Tu? 12. Chi offre di più? Tu c'hai il? 14. Raga, non sto facendo il toto iPhone. Se numericamente c'è una progressione, significa, se consentitemi di poterlo dire, che l'iPhone 12 è la modificazione dell'iPhone 11. L'iPhone 11 è, diciamo, l'evoluzione del 10. Insomma, il 5, il 6... Mi seguite? Oggi tu hai a disposizione il 14. Anche le mie figlie hanno il 14. Io l'ho regalato a mia mamma. Insomma. Significa che tu hai la possibilità di avere il migliore modello che viene fuori da un processo di ricerca e sviluppo. Io, per esempio, ho qui un... Io ho cominciato con il Surface, questo è il Surface della Microsoft, ed è una via di mezzo fra un computer e un notebook. Quando l'ho comprato, che era appena uscito, l'ho comprato per evitare di prendere i tablet e gli altri, perché qua c'hanno lo slot per la pendrive, è un computer a tutti gli effetti, però trattato come una specie di tablet, però ci puoi mettere la tastiera e tutto. Oggi siamo arrivati al Surface 11, io ho comprato il Surface 1, poi questo di qua è il 7 Pro, perché l'altro io poi l'ho regalato, ho preso... Perché sto dicendo questo? Perché comunque sia, ogni volta che c'è un modello, si crede che sia il migliore fino a quel punto, in termini di ricerca e sviluppo. Ci siete? Quindi significa, ma è così effettivamente. Ma c'è qualcuno che ancora, io per esempio, non lo so, non lo voglio chiedere qui, c'è qualcuno che usa ancora l'iPhone 5. Dice funziona. E va bene, non lo sto dicendo. Però non è il migliore, ripeto, modello di se stesso rispetto a quello che è diventato lo stesso modello nell'evoluzione e nella trasformazione. Mi seguite? Bene. Dove voglio arrivare? Ogni anno c'è un nuovo modello. Significa che tutte le case di qualsiasi tipo di tecnologia noi stiamo parlando, lavora tutto l'anno per poter presentare nell'anno successivo il migliore modello del modello precedente. Mi seguite? Significa che non dicono il modello che è uscito non cambierà più, quello è e quello rimane. Sanno già che c'è pronto un modello migliore dello stesso, no, elemento elettronico. Funziona quello che sto dicendo? Anche i software sono così. C'è il 3.1, 4.1, 10.2 e così via di seguito. Bene. Ora io vi voglio leggere una cosa. Quando dice in Efesini capitolo 4, versetto 22, dice: avete imparato, per quanto concerne la vostra condotta di prima, a spogliarvi del vecchio uomo che si corrompe seguendo le passioni ingannatrici, e a essere invece rinnovati nello spirito della vostra mente e a rivestire l'uomo nuovo che è creato nell'immagine di Dio, nella giustizia, nella santità che procedono dalla verità. Che significa? Ha senso quello che sto dicendo? Dove voglio portarvi? Voglio portarvi a un momento in cui Gesù chiama i suoi discepoli e li chiama, e dopo 3 anni qualcuno chiede a Gesù, lo troviamo per esempio in Matteo 18, chi è dunque il modello migliore nel regno dei cieli? Qual è il modello migliore? E lui dice: chiamate a sé un bambino, lo pose in mezzo a loro e disse: in verità vi dico, se non cambiate, se non mutate, se non vi trasformate e non diventate come bambini, non entrerete nel regno dei cieli. La parola cambiare in questo caso è la parola strefo in greco, che significa cambiare idea, cambiare modo di pensare. Significa riportare indietro anche. Perché vi sto facendo questa premessa? Perché siamo nel 2023. Sì, siamo adesso a metà anno del 2023. E se c'è una parola, ripeto, che il Signore mi ha dato in maniera molto chiara quest'anno, è che il 2023 può essere l'anno o di una ripartenza o di un taglio del proprio albero. Quei 3 anni che sono passati, vi ricordate che c'è quell'esempio che fa Gesù di quell'albero che non dava frutti? Diceva: sono 3 anni, è bello, pieno di foglie, gli altri danno frutti, questo non sta dando frutto. Che facciamo? Lo tagliamo perché rende improduttivo anche il terreno? Ve lo ricordate la parabola di Gesù? E in questo esempio c'è qualcuno che interviene e dice: no, lasciamolo un altro anno, facciamo di tutto affinché può essere l'anno buono. Mi state seguendo? Bene, se no lo taglierai. Vi assicuro che il 2023 può essere il tuo quarto anno. Dove voglio arrivare? Voglio arrivare a una valutazione che ognuno di noi deve fare rispetto a se stesso. Io sono il migliore modello di me stesso? Nonostante gli anni che sono trascorsi, il mio sistema di ricerca e sviluppo si è arrestato e è andato avanti, o io sono ancora un iPhone 5, nonostante che potrei essere un iPhone 14. Non so se ha senso quello che vi sto dicendo. Voi siete entrati oggi qua, avete parcheggiato, siete entrati benissimo. Che tipo, ripeto, in questo momento di valutazione puoi fare verso te stesso rispetto a quello che abbiamo letto? Che abbiamo letto in Efesini 4, che dice: avete imparato, per quanto concerne la vostra condotta, in poche parole sta dicendo, rispetto a quello che potresti essere, a che punto sei? Perché? Perché quando a Gesù fecero una domanda, questi 12 apostoli avevano compreso che potevano rimanere come erano e gli bastava solo ed esclusivamente il tempo trascorso per poter definirsi già adatti ad acquisire dei titoli o dei vantaggi in termini di progressione. Mentre Gesù stabilisce un sistema per essere il migliore modello di se stesso, cioè diventare un piccolo fanciullo. Ma perché, io mi sono chiesto, perché la parola qua bambino, fanciullo, è paidon. Paidon non significa nefio. La parola nepio o nefio, che è la parola infante, è uno che non capisce, uno che fa tattattacca, no? Il bambino è già in una fase in cui può dire no, no, no. Ma papà ti dice no, non mi voglio questo, no. Quindi comunque sia è ancora nelle condizioni di essere educabile e nelle condizioni di essere, ripeto, di vedere nel papà il proprio eroe. Mi seguite o no? Cioè è nelle condizioni di poter non fare quella resistenza da adulto che noi facciamo al cambio, resistere al cambio. La domanda è, abbiamo la possibilità, in questi 3 anni abbiamo avuto molto tempo per riflettere, sì o no? In questi 3 anni siamo stati costretti un po' a concentrarci, a capire cosa sarà di noi, che succede. Siamo stati costretti. E il Signore ci ha parlato chiaramente, sì o no figli? Ci ha parlato che non andavamo bene manco prima, che la Chiesa non era così tanto, no? Potenzialmente quello che dovrebbe essere recuperare, cioè essere sale e luce della terra, no? Era qualcosa di autoreferenziato. Ma la Chiesa chi è? È un'entità astratta o la Chiesa è composta da singoli di noi che si mettono insieme? Ecco, quali modelli si stanno mettendo insieme? Perché in questo momento alcune applicazioni, manco con l'iPhone 11 funzionano. Si è arrivato a un livello oggi in cui tu devi adeguare il tuo modello per poter essere compatibili con i tempi che stiamo vivendo. Per questo quando in Efesini 4, ascoltatemi, il capitolo 4 inizia con il versetto 14, dice affinché non siamo più come bambini sballottolati qua e là. Dice di essere bambini quanto a disponibilità di vedere nel papà l'eroe, ma quanto a senno dobbiamo essere coscienti di essere posizionati e fermi nella fiducia e nella possibilità che diamo allo Spirito Santo non solo di farci parlare in lingua ogni tanto, ma di poterci fare lavorare dall'interno verso l'esterno. Il problema grande è che noi aspettiamo qualcosa all'esterno, quando invece in realtà il cambiamento deve avvenire all'interno. Io purtroppo devo registrare che la Chiesa cristiana evangelica, chiamiamolo così, in Italia è peggiorata e che non hai capito niente in quei 3 anni. All'inizio sembrava che stava capendo qualcosa, ma alcuni sono peggiorati, perché alcuni hanno messo in pausa e hanno ricominciato da dove hanno lasciato. Non hanno usato questo tempo per capire come noi lo Spirito Santo ci vuole, ma non ci vuole perché ci vuole portare in cielo più carini, no, affinché noi possiamo veramente assolvere la nostra funzione sulla terra, perché noi non abbiamo solo il compito di salvare noi stessi, ma salvare quelli che ci ascoltano. Paolo disse a Timoteo, facendo queste cose salverai te stesso, il tuo destino, la tua vita, perché sta attento che solo io ti posso veramente dare un destino autentico che ti può dare pace e vita in abbondanza. Ma non è solo per te quello che ti do, attraverso di te altri lo avranno come tu lo hai avuto da altri. A me qualcuno mi parlò di Gesù, a me qualcuno mi portò la luce, a me qualcuno mi portò l'amore di Cristo, a me qualcuno mi aiutò a uscire dalla religione ed entrare in relazione. E come qualcuno l'ha fatta a me, perché io non lo devo fare con qualcun altro? Ora qual è il punto? A che punto mi trovo io in questo livello di trasformazione del mio stesso modello? Perché vi dico questo? Vi ricordate quando a Geremia fu detto? A Geremia fu detto, quando aveva ancora, non so, 12 anni, 13 anni, non so identificare l'età, ma lui disse: io sono ancora un ragazzo. Quindi era ragazzo. Disse: tu sarai profeta delle nazioni. Io ti ho costituito. Mi state seguendo? Perché qua è dove si gioca praticamente la mia possibilità di essere quello che lui sa che io potrei essere, ma ancora io non lo so. E quindi, se io so che posso avere margini di miglioramento, non perché se miglioro vado meglio in cielo, non c'entra con la grazia, c'entra col mio destino, c'entra con quello che sono realmente io rispetto a quello che sono adesso e quello che potrei essere o che potevo essere. È scritto in Efesini 5, recuperando il tempo, significa che se io ancora, rispetto a quello, io potrei essere un iPhone 14, facciamo questo esempio, e ancora sono un iPhone 5, nonostante c'è l'iPhone 14, non posso dire l'iPhone 5 è il migliore di tutti. Perché significa che io ho arrestato il mio sviluppo, ho arrestato, ho fermato la mia trasformazione, mi sono accontentato di rimanere quello che sono, nonostante avevo tutte le potenzialità per essere quello che dovrei essere. Ha senso quello che vi sto dicendo? Perché vi dico questo? Quando dice che questo io dunque attesto nel Signore, non comportatevi più, sta parlando a chi? A dei pagani? Sta parlando a dei non credenti? Con chi sta evangelizzando? O è una lettera che Paolo scrive a una chiesa matura, fondata, già fatta di figli di Dio che lo ascoltano? Sono cristiani. E dice: ragazzi, io attesto, non comportatevi più come si comportano i pagani. Significa che la tendenza è essere trasportati da vanità di pensieri. Dice: ragazzi, ma quelli hanno un'intelligenza completamente ottenebrata, estranea alla vita di Dio, a motivo dell'ignoranza che è il loro, a motivo dell'indurimento del cuore. Capito o no? Indurimento di cuore significa hanno il cuore duro, hanno scelto di avere il cuore duro. Mi seguite? Hanno scelto. Noi abbiamo desiderato e voluto un trapianto di cuore invece. È scritto: io metterò dentro di voi un cuore nuovo e uno spirito nuovo. Sì o no? Quindi il punto è, oggi, se c'è la possibilità di valutare noi stessi rispetto a noi stessi, rispetto al me stesso, io sono il mio modello migliore? Cosa ha arrestato la mia crescita? Che tipo di mentalità ho permesso di mantenere? Dov'è concentrato il mio sguardo? Dove sono le mie priorità? Che ragionamenti faccio? Mi seguite? Perché se no io vi posso dire delle cose, qualsiasi cosa, ma se non partiamo dalla motivazione di fondo, cioè il desiderio costante e continuo di cambiare, ma non cambiare per essere perdonato, no, cambiare per un vantaggio mio personale. Quando Gesù guardava Gerusalemme diceva: se solo tu sapessi, piangendolo diceva, quello che serve per la tua pace. Cioè io sono la tua pace, ma dice i tuoi occhi sono lontani, il tuo cuore è lontano. Cioè tu hai scelto di non trovare quella pace che stai cercando da altre parti. Se solo tu sapessi, ora noi nessuno può dare contro la volontà di un altro una cosa a qualcun altro. Noi non possiamo trasferire la trasformazione per imposizione di mani. né il modo di pensare. Io nel nome di Gesù comando a sta testa di cambiare, ma... E lui dice, io. Infatti guardate cosa dice in Efesini 4, ascoltatemi. Dice, avete imparato per quanto concerne la vostra condotta di prima. E qua parla dei modelli che cambiano. C'è una condotta di prima. La condotta di prima è il modo di vivere. Il modo di vivere lo scegliamo in base a dei tentativi che qualcuno ci offre per cercare, perché nessuno vive per soffrire, è ovvio, no? Cerca di avere quell'equilibrio, come diceva Battiato, cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose. Asaccio, non fai poco male. Aspetta. Tutti cercano un centro di gravità, ognuno lo cerca in qualcosa, no? Nei palliativi. Infatti dice, avete capito che quello che facevate nel passato non vi dava quello che voi immaginavate di ricevere da quelle cose? E il mondo è in preda a delle soluzioni alternative che ogni tanto cambia, ma il sacco resta vuoto perché è aria fritta. E quell'aria fritta non è innocua, perché produce degli sconquassi psicofisici che il nemico vuole fare, perché lui vuole introdurre quei virus mentali per controllarti nel renderti innocuo e vittima di te stesso e del tuo modo di pensare. In Genesi capitolo 3, ascoltatemi bene, quella onnifetente si dichiara di essere meglio di Dio, ci dice, come Dio ti ha detto, lo sapevo, Dio, tu fidati, ti ha detto di non divertirti, proprio senza R, divertirti, no? Che poi parla pure male, vabbè, divertirti, no? Cioè, ti ha detto di non toccare i frutti, ma di che paese era questo? Vabbè, non era così, però lui... Che ti dice, ma però ti fidi di Dio, fai quello che ti dico, io sono il tuo benefattore. E in realtà ti offre soluzioni che amplificano i problemi. Per cui devi cercare altre soluzioni, che se è sempre lui il fornitore di soluzioni, capisci un arrivi, a poco a poco tu ti spegni, credendo di accenderti. E invece in realtà ti stai distruggendo perché stai ascoltando la voce sbagliata. E lui dice, avete imparato a distinguere il bugiardo? Avete capito che lui in realtà vuole distruggervi? Raga, lasciatelo perdere. Non lo ascoltate, resistete, gli stando fermi nella fiducia di colui che vi ama veramente. E infatti dice, avete imparato anche per esperienza. Che se, quando Gesù disse quante volte avrei voluto, non significa io avrei potuto, ma tu non hai voluto. E quindi se tu non vuoi, io non posso, nonostante che ti amo. L'amore di Dio non cambia, ma quello che cambia è la tua disponibilità a fare in modo che quell'amore nella tua vita possa cambiare le cose e che ti possa fare trovare veramente quello che tu cerchi nei posti sbagliati. Ora il punto è, ci siamo resi conto chi è il bugiardo? Ci siamo resi conto in questi 3 anni qual è il progetto che è il nemico? Perché c'era stato già rivelato con 2000 anni di anticipo. Siamo in una guerra. Siamo in una guerra che non è fatta di carne e sangue, ma purtroppo gli uomini ignoranti confliggono l'uno contro l'altro e succede quello che succede, perché lui vuole spostare l'attenzione cercando di farci divorare gli uni con gli altri. Ma noi che siamo figli e sappiamo e abbiamo ricevuto quella rivelazione, noi possiamo veramente non solo salvare noi stessi, ma quelli che ci ascoltano, perché noi possiamo dare risposte dove risposte non ci sono. Noi possiamo dare soluzioni dove soluzioni non ci sono. Noi possiamo dare realmente speranza dove la speranza si è persa. Noi possiamo fornire istruzioni e parole. Mi seguite? Ora, torniamo a noi. Ci siete fino a qua? Perché lo parlo di un nuovo inizio? Perché c'è sempre la possibilità di ripartire. Perché quando è scritto in Ebrei 13, oggi, finché si può dire oggi, non indurite il vostro cuore. Ancora c'è possibilità che le cose cambino, anzi, è tutto il passato, tutto ciò che è male, tutto quello che ti ha fatto soffrire, ti diventa per te una base di esperienza per renderti credibile quando tu aiuterai qualcun altro. Mi seguite? Per questo ogni cosa coopera al bene di quelli che amano Dio. Non significa che il Signore manda il male così tu fai ginnastica. Non significa, no, significa che tu per ignoranza hai intercettato il male, hai preso il male, ma nel momento in cui ti rendi conto e chiedi aiuto, il Signore farà in modo che quel male ti diventi bene. Mi seguite o no? Viceversa, resta solo male. E il male, ripeto, ti viene, tu non c'è bisogno che qualcuno te lo mandi, ci viviamo già dentro. Guardate, quando in Efesini 4,14 dice affinché non siamo più, perché molto spesso noi usiamo una frase e diciamo io sono fatto così, io sono fatto così, e utilizziamo la nostra caratteristica come scusa per la nostra immaturità. Quando non c'è, ascoltatemi, non c'è nessuna condizione che non può, ripeto, con la tua disponibilità essere messa nelle condizioni di essere trasformata. Non esiste, né fisica, né psichica, né emotiva, di nessun genere. Non c'è. Quindi, la domanda che viene fatta oggi è: ma non sei così interessato a conoscere il tuo vero tu? Crediamo noi di essere il nostro vero noi? Tu credi di essere veramente il tuo vero tu? Mi seguite o no, figlio? Cioè, c'è qualcuno interessato? Ascoltatemi, quando in Geremia viene detto tu sarai, quando su ognuno di noi, prima ancora che nascessimo, sapete, e se non lo sapevi lo devi sapere perché stanno così le cose, che esiste un destino su ognuno di noi. Su di te, su di te, su di te, su di te. Esiste già un progetto scritto che è il migliore che noi potremmo realizzare per poter avere tutto quello che a volte cerchiamo in modo sbagliato e paradossalmente diventiamo il peggiore nemico della realizzazione del nostro migliore destino. Siamo il peggiore agente di distrazione di noi stessi rispetto alla concentrazione semplice che potremmo avere nel momento in cui diciamo: Signore, semplicemente voglio fare la tua volontà. Perché io non voglio fare la sua volontà? Perché non mi fido di lui. E perché non mi fido di lui? Perché non lo conosco, perché in realtà sono stato più cristiano che figlio. Mi seguite? Cioè, se c'è una cosa che io ho capito quando avevo 14 anni, quando io avevo 14 anni ho riconosciuto l'amore di Dio attraverso una cosa che mi è accaduta e ho capito che l'unico di cui mi potevo fidare era Lui, ho detto: Signore, la mia vita disegnala Tu, aiutami ogni giorno. Quello che vi sto dicendo oggi è quello che ho vissuto io fino ai 58 anni, oggi ne ho 58. Significa che io ogni anno ho cercato di essere la migliore versione di me, ogni anno, per arrivare a fare in modo che con la mia disponibilità e la mia volontà dessi allo Spirito Santo la libertà di poter guidare la mia vita. Io sono la versione 5.8 di Enzo Incontro. Ho 58 anni, sono la versione 5.8. Cioè, è vero, no? Significa che io non sono quello che ero l'anno scorso. E io so che se avrò ancora qualche mese o qualche anno da vivere, sarò un'altra versione di me stesso. Non significa che io sarò volubile, no. Rispetto a quello che stiamo leggendo, cioè al svestirmi del vecchio per rivestire il nuovo. Ma di che nuovo stiamo parlando?
Stiamo parlando del progetto migliore di vita che io posso realizzare rispetto a quello che io immaginavo. Significa che io mi spoglio del mio sistema culturale conformato, come dice Romani 12, non siate conformati, non essere conformati, ragazzi, è un gesto di forza, di libertà autentica per non assorbire una cultura che in questo momento, come vedete, è finalizzata a rubare la tua libertà. E a fare in modo che tu non ne arrivi, il nemico lavora per due cose. Uno, renderti inerme. Secondo, non farti arrivare al tuo destino. Significa tagliare il traguardo, arrivare al tuo vero destino. Io a 14 anni ho detto, Signore, io so che c'è un progetto sulla mia vita. Vi ricordate quando Giuseppe fa il sogno? Il sogno non è stato poi il suo destino, ma ci assomigliava. Mi seguite? Lui è arrivato al suo destino, io sono arrivato al mio destino, perché io ho detto, Signore, non so come fare, non so da dove cominciare, ma con te io voglio arrivare a quello che tu hai preparato per me. Che è quello che è stato detto su Gesù. Quanti hanno perso il loro destino? Quanti? Nella Bibbia c'è. Venivano chiamati, venivano unti per una cosa e poi si perdevano per strada. Mentre ci sono tanti che sono arrivati al loro destino. Mi seguite? Ora la domanda che devi fare a te stesso è: ma sei interessato a conoscere la tua vera storia? O credi che quella che stai vivendo sia la tua storia? Guarda che le nostre storie possono essere state alterate da un nostro modo di credere a colui che in realtà ha deviato il nostro corso, si chiama distrazione. Ora, quando noi leggiamo, guardate qua, in 1 Corinzi c'è scritto: io vi dico queste cose non per tendervi un laccio, ma per fare in modo che voi non siate distratti. Che cos'è la distrazione? È una deviazione di un percorso. La distrazione ci viene mandata proprio nel momento in cui noi siamo concentrati nella direzione. Quante volte vi è capitato di mettere sul GPS delle coordinate o mettere una destinazione e avete sbagliato strada? Vabbè, a quanti è successo? Io ci discuto pure e mia moglie dice: ma tu sei, discuti pure col GPS. E dice: no, meglio che prendiamo da qua. Cioè, quante volte lui ti dà un'indicazione e tu vai da un'altra parte, è vero o no? No, dice: ma perché mi sta calcolando così? E poi ti rendi conto che quel GPS che c'ha un satellite sopra, quel satellite riceve degli impulsi che tu neanche vedi, perché tu sei una strada, tu vedi solo tutto, il satellite queste cose deve dire. Cioè, il satellite vede se c'è traffico più avanti, qual è il... Cioè, ti cerca di darti la soluzione migliore. Non è là a romperti le scatole. Ti vuole aiutare, sì o no? Io non ho mai visto uscire dal GPS una mano che ti fa: oh, cretino, gira, gira. Sì o no? Ti dice... Ma quello che fa, che mi sconvolge, è che se tu sbagli strada, ti ricalcola. Tu allunghi il tempo, ma ti rimette di nuovo nella giusta direzione. Quante volte puoi sbagliare? Tutte le volte ricalcola. E ricalcola. E non si stanca mai di ricalcolare. E che è quello che fa lo spirito di grazia che ci è stato dato. Ma ogni deviazione è un ritardo, si allungano i tempi. Siamo nel 2023, quanti ricalcoli ancora deve fare il tuo GPS? Dio non ci lascia, mi state seguendo, no? Voglio darvi una soluzione, se siete disposti. Ci siete o no? voglio farvi vedere una cosa. C'è per poter seguire e arrivare a destinazione, tu devi ascoltare e mettere in pratica quello che ti dice il navigatore, no? Bene. Matteo 7, 24 dice: perciò chiunque ascolta queste mie parole. Ora stasera sento tanti amen. E fate bene. Anche chi non lo dice amen, non è che sto dicendo a dire amen perché siamo così a cultura. No, no, significa sono d'accordo con quello che sto dicendo. Sto ascoltando. Quello che sto ascoltando effettivamente è importante, è vero o no? Quindi stiamo ascoltando tutti, tranne che qualcuno si è messo così. Stiamo ascoltando tutti. Quindi siamo tutti nelle stesse condizioni. Siamo tutti ascoltatori. Stiamo ascoltando, sì o no? Stiamo ascoltando. Stiamo ascoltando, ultimo banco, stiamo ascoltando. Pure lui fuori dalla finestra mi ha fatto così. Sta ascoltando. Quindi partiamo tutti stasera dallo stesso punto, sì o no? Ah, siamo a posto? Bene. Però in Matteo 7 c'è scritto che ci sono quelli che ascoltano e quelli che ascoltando mettono in pratica. Cosa ci differenzia gli uni con gli altri? Cioè, siamo tutti, no? Quanti di noi applicano quello che ascoltano? Quello farà in modo che ognuno di noi sarà differente non per amore, non per disponibilità, ma per impatto reale che quella parola può avere nella mia vita per portarmi a destinazione. In Ebrei 3, cioè, in Ebrei 3 dice la parola udita, dite udite, stiamo udendo sì o no? Non giovò a loro, al popolo ebreo nel deserto, la parola udita, quando Mosè parlava, parlava pure Dio dalla montagna, parlava sempre, c'era un chiacchiericcio, ma la parola udita non giovò a loro, è scritto nulla, perché non fu assimilata per fede, fu solo, ha fatto solo questo percorso, da qua a qua. Ci sono quei 40 centimetri che io dico sempre che sono i 40 centimetri più lunghi della storia. Quali sono? Da qua a qua. Circa 40 centimetri. Chi ci vuole a farla scendere quella parola? Infatti, guardate cosa dice Gesù. Che chi ascolta queste mie parole e le mette in pratica sarà paragonato ad un uomo avveduto che ha costruito la sua casa sopra la roccia. Io, figli miei, ho costruito da 14 anni la mia vita sulla roccia, la mia esistenza, tutta la mia famiglia, tutto quello che ho fatto, l'ho fatto perché dal primo momento io ho fondato la mia casa sulla roccia e da ragazzino già ogni parola, non so, ho fatto degli errori, ci mancherebbe altro, cadute sicuramente tantissime, ma quello che è sicuro è che per me la sua parola ha avuto il senso più grande, non c'era parola migliore di amici, di televisione, di influencers, idioti. Nessuno, per me la parola di Dio è parola di Dio, punto, e mi viene data con una semplicità e con una disponibilità, quindi mi vengono date le istruzioni e dice è successo di tutto in quella casa, ma la casa non è caduta perché era fondata sulla roccia. Su quali basi stai fondando la tua casa? Su quali basi fai i progetti? Che tipo di costruzione stai dando alla tua esistenza? Su quali basi, cavolo? Ma non ti è bastato questi 3 anni per capire che è finita? O no? O uno che dice no, no. Vi ricordate i tempi di Lot? Ieri l'ho detto a Milano. E i tempi di Lot, gli angeli vanno là e fanno, oh, ne esci, scemo! E tutto chiedo, Lot era tutto... E ci viene che fra poco piove fuoco e zolfo, i suoi generi si affacciano e sentono solo la musica che arriva da fuori. Sapete Sodoma era? Dice, ma che stanno facendo trenino? Ma qual... manco c'è manco puzza di zolfo. Che stanno facendo tutte... vogliono pure l'angeli. Ah, sapete la storia, no? Dice, quale... tutto a posto. Alle volte E dice, è scritto che ai suoi generi gli sembrava che si stesse scherzando. Da lì a qualche ora Sodoma sarebbe stata distrutta. E gli angeli, esci. Ma state investendo in una casa in affitto. Sta casa la dovete lasciare, è inutile. Che tu ci metti, cioè, capisci? Io ho sempre vissuto così, lo raccontavo a mia figlia l'altro ieri, prima che lei partisse. Io ho detto, io ho sempre vissuto, perché lei mi diceva, tu hai fatto tante cose belle nella vita. Sì, ma le ho fatte senza che fossero il mio obiettivo. Le ho fatte perché non le cercavo e sapevo che le avrei lasciate, infatti le lasciavo. Perché? Perché il mio obiettivo è stato sempre quello di vivere il progetto che Dio aveva nella mia vita. Perché so che questa esistenza è momentanea e che la mia vita è eterna. E in Colossesi 3 c'è scritto, la vostra vita, quella vera, è nascosta con Cristo in Dio. E quindi io voglio vivere quella. So che qua c'è un combattimento, che c'è una guerra. Ma io ho le armi, io sono già nella vittoria. Abbiamo già vinto. Ma ho vinto se io applico la sua parola nella mia vita. Perché sennò io vivrò da perdente morendo vincitore. O no? Sì, pronto con il video. Giacomo 1:22, seguitemi ragazzi. Cacca, c'è una bella sauna. Ma mettete in pratica. Raga, dite pratica. La parola di Dio è pratica, non è teoria, è pratica. Sono istruzioni per questa vita. Mi seguite o no? Mettete in pratica la parola e non ascoltatelo soltanto illudendo voi stessi. Ma alle volte avete confuso la parola di Dio con la religione. Cioè, raga, la parola di Dio sono le migliori istruzioni di un padre di amore totalmente interessato alla mia protezione, alla mia realizzazione. Lui è il migliore manager in cui crede e spera che io possa diventare il numero uno. E farà di tutto con la sua parola, ma la sua parola non può, mentre dormo, cambiare i miei neuroni. Non può lui cambiare il mio destino. Sono io che mi devo svestire. Sono io che devo scegliere cosa indossare. Sono io che devo scegliere le direzioni da dare. E in base a che cosa? Questa sera io vi posso dare ancora una volta un'opportunità, finalmente, di poter capire che voi, rispetto al modello di voi stessi, potete essere ancora un modello migliore. Che il modello migliore serve per poter arrivare alla conclusione del progetto di vita che c'era sulla tua esistenza. Ascoltatemi, ma nessuno, se io cucino e nessuno mangia, il cibo c'è, ma nessuno mangia. E io non posso mangiare al posto tuo. Io questa sera non posso fare la volontà di Dio e questa volontà di Dio si riflette sulla tua vita. Io faccio la volontà di Dio e si riflette sulla mia vita. Tu fai la volontà di Dio e si riflette sulla tua vita, sulla tua vita, sulla vostra vita. Cioè, mettere in pratica la parola di Dio equivale a mangiare e a nutrirsi. Ascoltare la parola di Dio equivale a cucinare e non mangiare. Prima o poi muori. Non basta guardare il sapone e sentirsi puliti. Ah, puzzo come una specie di fogna, però. Oppure tu vai al supermercato, cocarello, e guardi la pasta, ah che bella la carne. E poi esci e non hai comprato nulla. Sono sazio già, non si bestia, completo. Cioè, scusa, guardi la pasta e già sei a posto. Ne posso mangiare io e crescere tu. E voglio farvi vedere un'immagine di un bambino. Vediamo se ce l'hai. Piero, fai vedere questa immagine che mi è rimasta impressa. Che ora... Mangia che cresce. Sì, sì. Ah, ce l'abbiamo fatta. No, falso allarme. Ah, ora sì. Inghiotti, dai. Ah, un po' sì. Un po' sì. No, tutta in to. Grazie, Piero. Va così avanti, praticamente, guarda, tutta esce. Ascoltatemi, vedete che molto spesso siamo così anche noi. Veniamo qui, cucina di tutto, io stasera ho cucinato qualcosa, l'ho portato dalla Sicilia, non è caponatina, però è la parola di Dio, e ti sto dicendo... Mangia. E tu non lo so cosa accadrà. Che fai? Perché siamo tutti potenzialmente nella stessa posizione, ma tutti potenzialmente possiamo sputare quello che ci viene dato. Possiamo solo farlo arrivare qua. E così la parola di Dio diventa inefficace, nonostante che la parola di Dio... Abbiamo imparato, guardate quando dice mettete in pratica e non ascoltatelo soltanto, perché ascoltarlo soltanto significa solo ed esclusivamente guardare il cibo e non ingoiarlo. E né io posso masticarlo al posto di un altro. Qua dice le onde del mare, il vento. No? Noi non possiamo chiedere, ascoltatemi, al Signore che cambi le circostanze, che cambi l'esterno perché io non voglio cambiare all'interno. Quello che io riuscirò a depositare dentro di me potrà cambiare quello che è attorno a me. E al contrario, figli, mi seguite o no? Io non so se vi è arrivato il messaggio stasera, che domani lo completeremo. E Giovanni 16, 33 dice, vi ho detto queste cose affinché abbiate pace in me. Nel mondo avrete tribolazione, inutile che ci giriamo attorno, ma fatevi coraggio. Io ho vinto il mondo, è Lui che può darmi vittoria. È la Sua parola la lampada sul mio cammino. È la Sua parola che rende intelligente il semplice. È la Sua parola che custodisce la vita dei nostri giovani. È scritto, come può un giovane custodire la propria vita? Badando alla propria vita per mezzo della parola. Non da religione, figli. Ed è quello che stasera io voglio che arrivi a ciascuno di noi. È arrivato il momento, guarda caso, di applicare la Sua parola né più e né meno nelle nostre vite. Senza interpretarla, senza manipolarla, senza addomesticarla. Ragazzi, guardatevi dentro sinceramente. Sì, è Romani 8. Cioè noi siamo il prodotto del blocco molto spesso, piuttosto che della libertà allo Spirito Santo. Abbiamo bloccato lo Spirito Santo. Si dice rattristare o spegnere. Significa lo abbiamo. Non è che noi spegniamo lo Spirito Santo, ma spegniamo l'opera dello Spirito Santo in noi. Significa che noi, ascoltatemi, lo rendiamo inefficace, la sua immensa potenza. Perché? Perché non lo lasciamo operare e continuiamo ancora ad agire a modo nostro. Se non siamo disposti a cambiare, se non siamo disposti a progredire. E sapete, la progressione nel regno di Dio è inversa rispetto a quella che il mondo dice. Devi retrocedere al tuo io,
devi tornare a essere un cuore tenero di fanciullo. È tutto il contrario. Devi solo credere. Devi credere. Ed è quello che questa sera io vi voglio dire, figli. Vuoi un nuovo inizio quest'anno? Non dipende da Dio, credimi, dipende da te. Non dipende dalla mamma. La mamma ti può cucinare tutto quello che vuoi, ma se tu non ingoi, figlio mio, che senso ha che qualcuno ti sta rubando il tuo diritto alla vita? Come lo stai permettendo? Quando Dio è venuto a darti vita, a darti in abbondanza, Salmo 125:1 dice: quelli che confidano nell'Eterno sono come il monte Sion, che non può essere smosso, ma rimane in eterno. Devi solo confidare, non ti devi agitare, devi solo confidare, devi solo dire, come disse Gesù stesso: Signore, non la mia volontà, ma la tua sia fatta. Per questo, quando Efesini 4:22 dice: avete imparato, per quanto concerne la vostra condotta, a spogliarvi e a rivestirvi. Dice, guardate, che quando tu, Efesini 4:22, che la tua vecchia natura si corrompe, mentre la tua nuova natura può essere rinnovata, devi scegliere se corromperti o rinnovarti. E fatti sta domanda: ti sei più corrotto o più rinnovato? E da chi dipende? Guardate, stasera qui siamo differenti l'uno dall'altro solo in termini di scelte individuali che noi faremo. Qui stasera ci saranno chi deciderà di rinnovarsi e chi continuerà a corrompersi. Da chi dipende? Per questo io stasera desidero con tutto il cuore che tu arrivi realmente a prendere una decisione, non un'emozione, a prendere una decisione, a dire: io voglio veramente, se domani mattina noi completeremo ancora meglio, ma quello che questa sera deve preparare il domani deve essere la tua decisione stasera. Tutta la parola di Dio è un invito e non un'imposizione, è tutto un continuo implorarmi. Vi supplichiamo, diceva l'apostolo Paolo, e io stasera ti voglio supplicare a non conformarti, ma essere invece rinnovato, rinnovato nello spirito della tua mente, rivestire l'uomo nuovo, tutto diventa nuovo. 2 Corinzi 5:17 dice: ora in Cristo siamo una nuova, abbiamo un nuovo progetto, le cose di prima sono passate, le cose di prima. Ragazzi, ma tornereste indietro? Ma neanche di un millimetro, ragazzi. Anzi, io recrimino come alcune cose le potevo scegliere prima. Chi? Da chi andrò? Da chi andremo noi? Tu solo hai parole di vita eterna, non tu solo hai la religione giusta. Che mi importa da religione? La religione, ragazzi, toglietela proprio completamente da questa equazione. È il momento di prendere la decisione di applicare la parola di Dio nelle nostre vite, senza se e senza ma. Proverbi 3 dice: riconoscilo in tutte le tue vie e lui appianerà i tuoi sentieri. Hai problemi di relazione? Riconosci le tue relazioni, sottoponile a lui. Lui ti ama, sa quali sono le relazioni tossiche e quelle che invece ti daranno vita. Hai problemi nel capire come educare la tua famiglia? Riconoscilo come signore della tua famiglia e lui ti darà le istruzioni per fare in modo che la tua famiglia sia al sicuro. Hai problemi di capire che tipo di lavoro scegliere? Riconoscilo nelle tue scelte, perché il lavoro deve servire a Dio per benedirti. Non devi cercare nel lavoro la benedizione. La benedizione è lui sulla tua vita. E troverai il lavoro che ti permetterà di avere. Ragazzi, tutto quello che ho fatto l'ho fatto come un figlio di Dio, non mi sono identificato in quello che facevo,
Dio mi ha benedetto attraverso il mio lavoro, ma non era il lavoro la mia benedizione. Riconoscilo in tutte le tue vie ed egli appianerà i tuoi sentieri. Raga, è inutile che ci giriamo attorno. Si tratta di decidere, si tratta di prendere coraggio, perché a volte bisogna lasciare alcune cose, bisogna prendere coraggio. Vogliamo chiudere gli occhi mentre in qualsiasi posto ti trovi in questo momento, senza distrarti. In questo momento chiedi veramente allo Spirito Santo: Spirito Santo, Spirito Santo, rivelami, oh Signore. Se ti può aiutare, digli: Signore, io mi fido di te. Io mi fido solo di te. Puoi anche dirgli: non mi fido di me. Puoi dire: riconosco di essere fragile. Ma lui sa che livello di forza noi abbiamo. Lui lo sa. Ascoltatemi, figli. Lascia che lui entri nella tua vita come autentico faro che illumina. Fissa il tuo sguardo, significa concentrati su di lui. E da lì crescerà la tua fede. Non puoi mangiare una volta a settimana quando vai in chiesa, se ci vai. Devi ogni giorno. E lui ti dice: io sarò con te e io sarò in te. La sua parola è più grande e potente di qualsiasi debolezza o condizione che hai potuto vivere. Non c'è niente che lui non possa rendere possibile. Dillo: voglio essere, Signore, quello per cui sono stato creato. Signore, voglio vivere la mia vera vita. Voglio vivere realmente quello che tu avevi pensato per me. Quello che tu, oh Signore, sai, e che non me lo imponi, me lo offri. Signore, voglio fare la tua volontà. Non voglio rispedire a te la parola che mi hai mandato stasera. Io la ricevo nel nome di Gesù. Ricevo la tua parola. Ingoio la tua parola, Signore. Voglio che diventi parte di me. Spirito Santo, aiutami, oh Signore. Voglio essere, dillo, voglio essere la nuova versione di me stesso. Quanti lo vogliamo, figli? Quanti vogliamo essere la vera versione di noi stessi, la migliore versione? Quanti vogliamo fare l'upgrade della nostra identità e lasciare che lo Spirito Santo ci porti al destino? Mentre abbiamo gli occhi chiusi, ti chiedo solo, se tu lo vuoi, di alzarti. Solo chi lo vuole. Chi non vuole distruggere la propria vita, ma la vuole salvare. Dillo a voce alta: sono stato crocifisso con Cristo. Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. E la vita che ora vivo nella carne, la vivo nella fede, nella fiducia, nella certezza del Figlio di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me. E oggi prendo la mia decisione, non la mia emozione, la mia decisione. Nonostante la mia poca forza, io avrò il coraggio,
ogni giorno di andare alla tua presenza e dirti: Padre, non la mia volontà, ma la tua volontà sia fatta. Perché nessuno mi ama come mi ami tu. Grazie, Padre. Spirito Santo, io desidero che tu possa, Signore, tu, dall'interno, Padre, soffia su questi tuoi figli, Padre, che questa sera, Padre, possono sentirsi amati tutti e che possano, Signore, totalmente investire nel tuo amore e sapere che solo tu ci ami veramente e che solo di te mi posso fidare. Gli altri mi vogliono usare, ma tu mi hai dato già tutto e in te io ho tutto pienamente. Tienimi stretto a te, Spirito Santo. Signore, ministra questi figli tuoi, deposita dentro di loro, Signore. Deposita, Signore. Deposita, Signore. Che lo Spirito di Dio in questo momento non possa trovare ostacoli. Lasciagli la libertà, figlie. La libertà, diglielo, tu sei libero dentro di me. Aiutami ad arrendermi. Grazie, Padre. Io mi arrendo, Signore, al tuo amore e alla tua guida. Io benedico questa parola stasera, figli, affinché diventi spirito e vita dentro di voi, affinché non ti accontenti, affinché tu possa reagire stasera e dire: Signore, con questa poca forza io ti dico, mi fido di te, guida i miei passi. Lui mi guida per sentieri di giustizia, lui mi ristora l'anima. La mia coppa trabocca e lui abbiamo tutto pienamente, figli. Siamo figli meravigliosamente amati. Grazie, Padre, mi assoluta. Grazie, Padre. Lasciati ministrare da lui, lasciati rassicurare. Abbiamo bisogno anche di carezze, ma nel cuore, non so come da spiegare, essere accarezzati nell'anima, figli. Nessuna bugia del nemico, nessuno qui dentro, nessuno è inferiore a qualcun altro. Suo amore è assoluto, figli. Quanto ci ama, Signore. Grazie, Padre. Vieni, mi amici, te lo amo. Grazie, Padre. Thank you.
un'adorazione prima di andare a casa. Usate o queste parole o qualsiasi, prendete un salmo e usatelo nel momento in cui vi arriva un attacco. Scegliete un salmo, il 34, il 23, sceglietelo, il 91, e usate la parola di Dio come scudo. Questa è la verità, figli, quella che stasera abbiamo ascoltato, figli. E non vi preoccupate troppo, perché Egli ha cura di noi. Lasciatelo operare. Non lasciatevi distrarre. Continuate così, figli, continuate così. È una battaglia, è una battaglia. Ed è una battaglia di una guerra vinta. La guerra è vinta. Se la combattiamo con Lui, è vinta davvero. Fidati di Lui. Amen, 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 significa amen. È così, è così. Fallo forte questo applauso, perché è un applauso di vittoria. È vittoria.
Ancora canta anche grazie.
che meraviglia. Se il suo fiato è in noi e lui sta respirando dentro di noi, e sta respirando aria pulita, perché la parola fa questo lavoro. Domani mattina l'apostolo continuerà e ci sarà anche un tempo di liberazione, perciò di liberazione. Questa sera io credo che dobbiamo masticare tutto quello che è arrivato, ruminarlo, non dimenticarlo. Cioè, ricordatevi di non dimenticare, digli alla persona vicino a te, ricordati di non dimenticare, ok? Buonanotte, Dio vi benedica, buon riposo, Signore vi benedica, pace.